Newsline Sera.
Sono 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati la newsline serale di Controradio che apriamo con le questioni che riguardano l'agricoltura, perché la nuova politica agricola comune per il periodo 2028-2034, così come proposta dalla Commissione Europea, rischia di avere conseguenze molto pesanti sulla Toscana, che conta oltre 60.000 aziende agricole, riducendo le risorse garantite e aumentando l'incertezza per le imprese. Questo almeno quando denunciano Gianluca Cavicchioli e Carlo Bartolini Baldelli, rispettivamente direttore e presidente di Confagricoltura Toscana. Sentiamo.
Che si va a riscrivere le dinamiche della PAC, da una PAC europea a una PAC nazionalizzata, e quindi le nostre imprese dovrebbero mettersi in concorrenza con altre realtà. Questo ovviamente per paesi come il nostro, dove c'è fortissima attenzione al consumatore, produzioni peculiari, saremo senz'altro penalizzati. Altro fatto fondamentale è che forse questa PAC non dà grosso rilievo o forte rilievo alle imprese che fanno effettiva attività agricola, e quindi forse pecca anche un po' nell'innovazione di investimenti.
Possono essere effetti molto pesanti, anche perché noi viviamo un momento in cui i costi di produzione sono altissimi. L'ipotesi proposta dalla Commissione a luglio prevede dei tagli di oltre il 20%, e questo dal mio punto di vista avrebbe effetti veramente importanti anche sulla nostra economia agricola toscana. Chiediamo ovviamente adeguati fondi e soprattutto che siano ripartiti soprattutto alle imprese, a chi ci mette il proprio rischio, a chi fa l'agricoltore di mestiere. È una situazione generale e sicuramente tutta la nuova proposta andrebbe a incidere fortemente sulla zootecnia, sulla agricoltura, ma non ci sono settori che non andrebbero colpiti.
E ora la politica. Davide Ermini, ex vicepresidente CSM avvocato, si candida a sindaco di Figline e Incisa Valdarno per il PD. In queste ore ha annunciato la sua disponibilità alla coalizione centrosinistra, puntando sul campo largo e a ricucire con Renzi e Italia Viva dopo la rottura sul Giglio Magico e il caso Palamara. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Davide Ermini, 66 anni, avvocato penalista ed ex vicepresidente del CSM, sarà il candidato sindaco del PD alle prossime amministrative di Figline e Incisa Valdarno, il suo comune di origine, dopo il commissariamento seguito alle dimissioni del sindaco Dem Valerio Pianigiani per una crisi con i socialisti. Per il PD locale la scelta è maturata all'unanimità al termine di una serie di assemblee nei circoli e viene presentata come la carta di esperienza e prestigio istituzionale per guidare una nuova fase del comune valdarnese. Per Ermini è anche un ritorno alle origini politiche, già consigliere comunale a Figline. Nel 2001 fu candidato a sindaco per la Margherita e perse contro i DS. Di lì partì una carriera che lo portò in provincia, a Firenze con Matteo Renzi, quindi alla Camera e infine ai vertici del PD e del CSM come uno dei volti più riconoscibili della stagione del Giglio Magico. Proprio il rapporto con Renzi, un tempo strettissimo, si è però logorato fino allo scontro aperto tra accuse politiche e la ricostruzione del caso Palamara nel libro Il Mostro, che l'ex presidente del Consiglio ha definito anche attraverso un durissimo giudizio sull'elezione di Ermini al CSM. Oggi la candidatura a sindaco è anche l'occasione per tentare un riavvicinamento. Ermini indica esplicitamente come obiettivo quello di riprodurre a Figline e Incisa la coalizione che ha vinto le regionali in Toscana, convocando non solo il PD ma l'intero centrosinistra e le liste civiche che hanno sostenuto quell'alleanza, dunque anche l'area renziana di Italia Viva. In questa chiave la corsa di primavera assume un valore politico più ampio.
E veniamo alla questione delle infrastrutture, le tranvie in particolar modo, perché la conferenza dei servizi ha approvato il progetto definitivo per la linea della tranvia 2.2 che collegherà l'aeroporto di Peretola con il centro di Sesto Fiorentino. I lavori potrebbero partire già nel 2027, la linea così potrebbe entrare in funzione nel 2029, questo quanto ha annunciato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dopo un tavolo tecnico di aggiornamento sullo stato dei lavori per la rete tranviaria fiorentina. Giani ha anche parlato del progetto per il prolungamento della tranvia dall'ospedale di Careggi fino all'ospedale pediatrico Meyer. Sentiamo il presidente della Giunta regionale toscana.
Posso annunciare che si è sviluppata positivamente l'approvazione da parte della conferenza dei servizi del progetto definitivo della tranvia che da Peretola Riva Sesto Fiorentino al Polo Scientifico. La tranvia è importante sul piano regionale perché prevede la connessione con la stazione di Castello. La stazione di Castello significa che chi viene da Lucca, da Montecatini, da Pistoia, da Prato può, senza arrivare a Santa Maria Novella, scendere a Castello e trovarsi nella rete tranviaria che con poche fermate lo porta al centro direzionale di Novoli, al Palazzo di Giustizia, all'Università, a tutto quello che è il sistema che, dei servizi di Firenze che si è spostato verso il nord-ovest. Sulla tranvia di Sesto Fiorentino l'annuncio che posso fare dell'approvazione del progetto definitivo significa iniziare quel percorso che entro la fine dell'anno ci può portare alla gara e conseguentemente all'inizio dei lavori da qui alla primavera del 2027. Infine, ecco l'importanza della previsione, della progettazione del MAIER. Finora sono risorse che abbiamo messo noi come regione per lo studio di fattibilità, ma metteremo anche quelle per completare quella linea, la linea 3, da quello che oggi è la stazione di Careggi fino al Maier. Quel pezzo di tranvia costerà altri 40 milioni. Vedremo se arriveranno le risorse attraverso il bando che abbiamo fatto a livello nazionale o altrimenti ci agganceremo alle risorse del FESR, del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, che parte dal 2028.
E intanto iniziano il 26 gennaio i lavori che porteranno al completamento e rinnovo della rete idrica sul Lungarno Serristori a Firenze, con conseguenti modifiche della viabilità previste fino al 1 marzo, questa almeno è la data indicata dall'ordinanza comunale. L'annuncio ha dato Publiacqua spiegando che l'intervento localizzato all'intersezione con il Ponte alle Grazie consiste nel collegamento delle nuove condotte acquedottistiche posate ai corsi del 2025 con la rete esistente in Lungarno Torrigiani. Tutte le informazioni anche sulla viabilità sul sito di Publiacqua e anche sul nostro sito controradio.it. A proposito di cantieri, focus sulla mobilità e sui cantieri a Firenze con la tranvia in piazza Beccaria. I reperti saranno rimossi, il cantiere ripartirà a breve, mentre sarà però un fine settimana da Bollino Rosso, la zona di Campo di Marte, per i lavori di demolizione e di ricostruzione cavalcavia di Ponte al Vivo Pino. Sarà interrotta la circolazione di tutti i treni sulla direttrice nord-sud dalle ore 15 e 24 gennaio alle ore 15 e il 25 gennaio. La tratta tra le stazioni Campomarte e Rifredi sarà coperta con flotta di bus sostitutivi. Sentiamo l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, intervistato da Chiara Brilli, a partire dal parere positivo della Commissione regionale per il patrimonio culturale sul proseguimento dei lavori tranviari proprio nel cantiere di piazza Beccaria.
È un'ottima notizia, ci abbiamo lavorato diciamo in maniera consistente anche durante le vacanze natalizie, anzi ringrazio tutti i tecnici del comune e anche i funzionari della sovrintendenza per la collaborazione, andando a spiegare le ragioni per cui dal nostro punto di vista era meglio procedere sul progetto originario, rimuovendo in parte i ritrovamenti. Ieri la commissione ha accolto la nostra richiesta e quindi siamo pronti per ripartire. Da qui a lunedì ci saranno una serie di lavorazioni propedeutiche a iniziare la rimozione di queste opere, che inizierà a lunedì, e di fatto ripartiamo con i lavori finalmente. Abbiamo avuto fortuna perché abbiamo una scelta da parte della commissione che va a tutelare e a tenere insieme la tutela del passato con quella del futuro della città. È una scelta positiva che fa di noi e di tutte le istituzioni un elemento di modernità. Tante volte si è preferito tutelare il passato ancorché sottoterra piuttosto che investire sul cambiamento. Invece abbiamo trovato un equilibrio dal mio punto di vista molto avanzato e ringrazio anche la sovrintendente per questo.
Assessore, la seconda parte dell'intervista verte su informazioni importanti in vista di un fine settimana delicato, cavalcavia ferroviario di Ponte Alpino. L'importanza di questa demolizione e ricostruzione e anche come si dovranno comportare, un ulteriore sforzo chiesto alla cittadinanza nei prossimi giorni.
Sì, questo è un cantiere di ferrovie che non è una scelta dell'amministrazione ma che è necessario e per la cui gestione abbiamo collaborato e stiamo collaborando in continuazione con RFI, cui abbiamo chiesto uno sforzo economico non banale per comprimere i tempi di lavorazione per la sostituzione del ponte. Inizialmente la città sarebbe dovuta rimanere senza ponte per 9 mesi, poi andando a studiare i tecnici del comune, i tecnici di RFPI, i modi di intervento, siamo riusciti a ridurre questi mesi a 100 giorni, quindi poco più di 3 mesi, e avere tutta una serie di novità. È un cantiere impattantissimo, pensate che quando ci sono le partite allo stadio il 50% delle persone per andare allo stadio passa da lì, tutti sappiamo quanto è utilizzato, ci passano molte linee di autobus. Sarà un problema vero per la città che proviamo a gestire, ognuno per la sua parte. RFI lo ha fatto per i passeggeri dei treni che scenderanno andando dall'altra parte, la prefettura per l'ordine pubblico, noi lo faremo per la parte che riguarda la gestione in generale della città. Abbiamo potenziato il trasporto pubblico, l'abbiamo reso compatibile con i flussi nuovi che ci saranno, però abbiamo fatto anche un appello alle fiorentine e fiorentini in questi giorni, in questi 2 giorni di chiusura, perché si tratta da venerdì sera a domenica notte, lunedì mattina. Cerchiamo di evitare di usare la macchina se non è necessario, perché ogni scelta individuale sommata fa poi la condizione della nostra città in questo weekend. Quindi chi può non usi la macchina, e lo rivolgo anche ai tifosi, un appello: andiamo allo stadio a sostenere la Fiorentina, che è in un momento di risalita finalmente in campionato, ma proviamo a farlo senza usare i mezzi privati e soprattutto la macchina, perché arrivare allo stadio sarà molto complicato e perché rischiamo che il quadrante lì vada in crash. Noi abbiamo provato a valutare con la prefettura lo spostamento della partita, perché andando in contemporanea probabilmente dal punto di vista della gestione della città non era la soluzione migliore possibile, ma non c'erano le condizioni per spostarla. Dunque dovremo gestire questo ennesimo problema. Ce la possiamo fare, c'è un lavoro enorme da parte della polizia municipale, degli uffici, della prefettura, della questura, delle forze dell'ordine, della protezione civile. Intanto ringrazio già tutti per lo sforzo che stanno facendo, ma abbiamo bisogno della collaborazione delle fiorentine e dei fiorentini. Lasciamo la macchina a casa questo fine settimana.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
A più di 4 mesi dall'avvio della mobilitazione delle maestranze del Teatro La Fenice, la protesta contro la nomina di Beatrice Venezzi a direttrice d'orchestra della Fenice, esce da Venezia e approda a Pisa, dove domani sera la direttrice debutta al Teatro Verdi con la prima rappresentazione della Carmen di Bizet. Secondo quanto annunciato, la stragrande maggioranza dei dipendenti del Teatro Pisano indosserà le spillette gialle con la chiave di violino, ideate proprio dai lavoratori della Fenice come forma di protesta silenziosa. Quella di domani sarà una manifestazione simultanea. Infatti, mentre a Pisa e Spilletta accompagneranno il debutto di Venezia, le maestranze della Fenice organizzeranno un nuovo volantinaggio in occasione della presentazione di Simona Boccanegra di Giuseppe Verdi, per rivedere appunto le ragioni della protesta avviata il 22 settembre scorso, quando il sovrintendente Nicola Colabianchi annunciò la nomina contestata. E c'è una polemica molto forte tra la SLC CGL e la direttrice Venezzi in merito alla dichiarazione fatta dalla Venezzi sul ruolo dei sindacati nell'agitare le proteste. Venezzi ha rilasciato dichiarazioni gravi e inopportune, denigrando pubblicamente il ruolo dei sindacati e il lavoro delle maestranze. Questo quanto afferma in una nota il sindacato SLC CGL. Il Verdi non è un palcoscenico per esternazioni ideologiche o battute fuori luogo, è un luogo di lavoro pubblico dove operano professionalità che affrontano precarietà, cariche crescenti, continui tagli e finanziamenti decisi dal governo Meloni. Questo quanto dice Samuele Falossi, segretario generale SLC CGL della provincia di Livorno e Pisa. Sentiamo.
Abbiamo preso atto di alcune dichiarazioni, di un'avvertenza e di una situazione che ovviamente riguarda la Fenice, ma che in realtà riguarda tutto il mondo dello spettacolo, tanto che tutto il mondo dello spettacolo si è messo in moto a seguito di questa nomina, per quello che è una nomina più di carattere politico che artistico, non a caso criticata anche da una lunga lista di esperti, artisti, direttori d'orchestra, eccetera eccetera. E quindi è chiaro che c'è questa autonomia di pensiero che è tipica della cultura. Se c'è un lavoratore che ha dei diritti lesi, noi ci siamo. Poi è chiaro, alla destra, e la Beatrice Venezzi viene da là, ha sempre avuto fastidio dei sindacati, ha sempre avuto fastidio quando si parla di cultura, ha sempre avuto fastidio di quello che si chiama cultura, informazione, istruzione, scuola. L'atteggiamento della Venezzi non ci stupisce. Ci deve essere le risorse umane, lavoratori e lavoratrici, che permettono di fare lo spettacolo. Perché il punto è quello. Senza lavoratori e lavoratrici, la Venezia non fa nulla, La Venezia, per dire la Venezia. è centrale il lavoro, il lavoratore e le lavoratrici? Sì, noi siamo qui per loro. Poi, se la Venezia, chiunque, Giuli, vuole venire a Pisa, noi lo accogliamo e ci confrontiamo liberamente come facciamo sempre, non ci nascondiamo. E su questo siamo sempre disponibili, costruttivamente, senza strumentalizzare niente, come infatti stiamo facendo a Pisa.
Allora, però io volevo tornare un attimo sulla tranvia, perché al di là del netto, diciamo, delle questioni dei cantieri, anche delle polemiche che ci sono sui cantieri, sulla cantierizzazione, siccome mi è capitato di passare anche per motivi di lavoro relativi a Controradio, insomma, varie volte recentemente nella zona dei viali dove sta prendendo forma la linea verso Bagnarripoli, e effettivamente cambia molto il volto della città, con marciapiedi molto più ampi, e, insomma, c'è proprio un disegno nuovo della città. E allora voi siete favorevoli o meno alla città che verrà fuori con queste nuove linee tranviarie, anche dal punto di vista, diciamo, appunto dell'urbanistica, dell'estetica della città? 342 8104 111, mi raccomando, non parliamo di cantieri, perché poi i cantieri, il traffico ovviamente fanno arrabbiare tutti. Cito la rubrica del Buon Barbasso, Viaggiare infiammati, e peraltro ci dicono che Ponte Alpia, appunto all'altezza di Ponte Alpino, c'è un ingorgo per arrivare in Piazza delle Cure bestiale già ora, prima poi della chiusura, diciamo, per il weekend, a causa della passerella che deve essere gettata, passerella pedonale. Rimaniamo a Pisa, però, dove il sindaco leghista Michele Conte ha annunciato lo sgombero del campo Rom di Coltano. L'ha fatto in un'assemblea pubblica promossa alla Proloco di Coltano nella Villa Medicea. Non ci sarebbero ancora procedure avviate, secondo quanto emerge da Palazzo Gambacorti, ma la conferma la volontà di seguire la strada già tracciata per la chiusura del campo di Ospedaletto il 2019. Daniela Iannello, il segretario PRC di Pisa, era presente alla riunione. Sentiamo.
Stiamo parlando di una riunione organizzata dalla Proloco di Coltano per parlare delle problematiche del borgo di Pisa, e in questa riunione uno dei punti all'ordine del giorno era appunto la discussione sul cosiddetto campo Rom. Dico cosiddetto perché è una sorta di mini quartiere, non è che ci sono delle baracche o delle roulotte, ma ci sono delle vere e proprie case. Il sindaco durante quella riunione ha promesso che entro la fine della consiliatura, quindi entro il 2028, questo cosiddetto campo Rom verrà superato. Questa è stata la parola utilizzata dal sindaco fra gli applausi, diciamo, dei partecipanti e delle partecipanti all'assemblea. Per noi questo naturalmente è un segnale molto preoccupante, perché qualunque tipo di processo che miri al superamento anche di luoghi che possono essere visti anche come dei ghetti debba essere intanto discusso con i diretti interessati, e non in un'assemblea pubblica senza neanche parlare con le famiglie che stanno lì. E poi questi sono processi che vanno affrontati, diciamo, non mediaticamente, ma con dei percorsi politici e con dei processi politici che abbiano come primo obiettivo quello della tutela e dell'integrazione delle famiglie, in particolare dei bambini e delle bambine che stanno lì. Stiamo parlando di un luogo in cui ci sono centinaia di persone, decine e decine di bambini e bambine che vanno a scuola, hanno percorsi, diciamo, scolastici avviati, sono persone che la gran parte sono perfettamente integrate nella società, lavorano.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Controradio è gratuito. Ma se ti associ alla Controradio Club, contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto verso il lavoro e nel tempo libero. È la colonna sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova nuova o di tanti anni fa, e l'informazione originale e indipendente che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi.
provincia 900, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empolimusei.it. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo adesso sulla Fipili dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni e code in uscita all'Astrassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Città di Firenze a causa dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana, Ponte Alpino rimarrà chiuso dalle ore 20 di venerdì 23 alle ore 5 di lunedì 26 gennaio. Per i dettagli sulla viabilità alternativa consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Contro radio, contro la guerra.
Allora, per la nostra rubrica Contro radio, contro la guerra, questa sera vi facciamo ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato con la docente di diritto costituzionale all'Università di Torino, la professoressa Alessandra Algosino. E peraltro oggi pomeriggio è ospite alla sede dell'ARCI in Piazza dei Ciompi per un dibattito sul tema della pace, per l'appunto, e partendo da questo rapporto tra la guerra e la notte della democrazia. Sentiamo.
La guerra contraddice la democrazia e viceversa, cioè la democrazia si lega alla pace, all'orizzonte dei diritti, all'orizzonte del diritto internazionale come limite all'uso della forza e della violenza. La guerra rappresenta uno stravolgimento invece del senso del limite, uno stravolgimento dei diritti. La guerra è violenza e la guerra porta anche all'interno della democrazia un clima bellico, e quindi questa distinzione amico-nemico che si insinua all'interno della democrazia, che oggi si collega sempre di più con quella che è una deriva autoritaria già presente all'interno delle democrazie.
Rimanendo al nostro paese, noi ufficialmente non siamo in guerra, ma queste dinamiche che lei dice agiscono anche su un paese come l'Italia, che diciamo supporta, no, militarmente, per dire, l'Ucraina, però non è apertamente in guerra.
Direi di sì, noi non siamo in uno stato di guerra dichiarato, e del resto noi abbiamo una Costituzione, l'articolo 11 della Carta Fondamentale, che ripudia la guerra con un'espressione molto forte che è stata scelta dai costituenti con cura, proprio per ribadire una contrarietà totale al ricorso alla guerra, tranne che nel caso di difesa di fronte ad un attacco armato. Oggi invece assistiamo ad una dilatazione del concetto di difesa sino a ricomprendere quella che è la guerra preventiva. Quindi noi non siamo ufficialmente in guerra, ma questo clima bellico, a partire dal riarmo e quindi dalle enormi spese che sono previste per il riarmo, sta pervadendo, diciamo, anche la nostra democrazia, con un impatto su vari fronti della democrazia, perché ha un impatto sulla democrazia come pluralista, come conflittuale, nel senso che porta con sé una fittizia, artificiale omogeneità, quell'allineamento delle percezioni di cui ragiona anche una risoluzione del Parlamento europeo, e questo porta a criminalizzare quello che è il dissenso, a criminalizzare quelle che sono le voci discordi, e quindi ad implementare tutta una serie di norme in materia di sicurezza come quelle della legge 80 del 2025 o quelle adesso allo studio e in discussione in questo momento. Si accompagna una verticalizzazione del potere, e quindi pensiamo ad esempio alla riforma del premierato o a una concentrazione di potere nelle mani dell'esecutivo, e mi riferisco quindi alla riforma sulla giustizia. Ma non è solo questo, ad essere intaccata è anche la democrazia come democrazia sociale, e quindi il definanziamento dei diritti diritti sociali, il definanziamento di quello che è lo stato sociale e a favore di quella che è un'economia di guerra e quindi un indirizzo di risorse nel settore della guerra.
Torniamo all'articolo 11 della Costituzione, per l'appunto lei ha detto oggi c'è un'interpretazione estensiva, no? Padri costituenti usarono giustamente un termine molto forte perché venivano dalla carneficina, no? Dalla seconda guerra mondiale, quindi scelsero quella strada. Oggi per l'appunto anche importanti costituzionalisti hanno difeso il riarmo, hanno difeso la possibilità che l'Italia mandi armi anche a paesi belligeranti, che in realtà diciamo è un'ulteriore specifica rispetto al semplice inviare armi, vendere armi eccetera eccetera. Lei cosa ne pensa?
Allora, io penso che ci sia stata una rilegittimazione della guerra nell'orizzonte del possibile, anzi la guerra sta sempre più chiedendo l'orizzonte proprio nella direzione del ritorno della guerra e questo comporta, a parer mio, una violazione di quello che è l'articolo 11 della Costituzione. La prima è stata la guerra, per così dire, umanitaria, uno simoro, una contraddizione in termini. Pensiamo al Kosovo nel 1999, un intervento al di fuori delle Nazioni Unite, e pian piano la guerra da flagello è diventata un qualcosa che è accompagnata da aggettivazioni accattivanti e ritornata appunto tra le opzioni possibili. Pensiamo ad una dilatazione del tutto impropria del concetto di difesa, mentre la nostra Costituzione è molto chiara nel ripudiare la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, dice l'articolo 11, e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Quello che residua è veramente molto poco, in linea con lo statuto delle Nazioni Unite. Il principio generale è il divieto di uso della forza.
Ultima domanda che riguarda quello che possiamo fare noi come società civile rispetto a questa deriva.
Penso che sia necessario mobilitarsi dal basso. Penso che siano necessarie grandi manifestazioni, grandi momenti di presenza collettiva, e che poi sia necessario costruire questo in maniera, diciamo, più permanente nel tempo, con un orizzonte di medio e lungo periodo, delle convergenze che abbiano la capacità di tenere insieme le varie mobilitazioni. Penso alla mobilitazione contro il riarmo, alla mobilitazione per la Palestina, ma anche la mobilitazione in difesa dell'ambiente, in difesa dei diritti del lavoro, contro la criminalizzazione del dissenso. Si stanno creando, mi pare, in questo momento storico sempre più reti che cercano di tenere insieme, di tenere uniti nelle differenze.
Sono rovinati, non hai abilità. Questa nazione brutta ti fa sentire asciutta e senza volontà.
Certo che costituzionalmente essere contro la guerra e fornire armi è molto ipocrita.
Su questo naturalmente è un tema di discussione. Come sapete, i costituzionalisti si dividono e quindi insomma dibattito aperto. Voi sapete da che parte stiamo, no? Altrimenti non avremmo fatto una rubrica che si intitola Contro Radio, Contro la Guerra. Però come sempre siamo aperti al dialogo, al dibattito, no? Perché non deve mai mancare. Il tema è che, proprio come ci ricordava la professoressa Agostino, questo clima bellico restringe gli spazi di confronto e porta ad una criminalizzazione del dissenso, come accade sempre nei periodi di militarizzazione dell'opinione pubblica, voglio dire. Quindi purtroppo è così, ci siamo abituati, l'abbiamo conosciuto ed è questo che dobbiamo evidentemente combattere innanzitutto, perché se è vero che la democrazia nasce dal confronto delle idee, allora anche i sinceri democratici, per quanto a favore mettiamo addirittura della guerra, dovrebbero essere comunque favorevoli a un dibattito, no? Perché altrimenti sarebbe una contraddizione in termini, cioè uccidere la democrazia in nome della difesa della democrazia sarebbe veramente una cosa fuori di testa. Però è vero che invece il dibattito sulla città del futuro, Firenze, disegno tranviario, non vi appassiona, mi sembra strano, eh? 342 8104 111, fateci sapere che ne pensate, insomma, se avete modo di vedere, di intuire quella che sarà la Firenze con le linee tranviarie una volta completate. Sapete che sono state svelate le 10 candidate città candidate al titolo di capitale della cultura italiana nel 2028. Per la Toscana ce ne sono due, Massa e Colle Valdese. Non c'è Fiesole, che ci aveva contato molto, no? Siamo molto dispiaciuti per non essere stati ammessi alla fase finale del bando. Abbiamo lavorato duramente per oltre un anno, ora vogliamo approfondire cosa è successo e cosa il nostro lavoro non ha convinto la giuria. Il percorso continua, comunque, ha detto la sindaca Cristina Scaletti rispetto alla discussione appunto del suo comune. Sentiamola al microfono di Chiara Brilli, sentiamo il commento sulla decisione e anche l'anticipo riguardo ad un servizio rispetto alla riapertura della strada Pian del Mugnone.
Davvero i migliori auguri alle città che sono passate, in particolare a quelle toscane. Faremo un grande tifo e daremo un grande supporto. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e quindi tanta amarezza. Cercheremo di capire dove abbiamo sbagliato facendo un accesso agli atti, però ecco, il capitale, detta in un altro modo, umano, sociale, progettuale, che abbiamo raccolto, e tutto l'amore verso la città di una comunità che si è risvegliata e riunita, è stato un regalo straordinario che non rimarrà incompiuto, anzi, insomma, daremo veramente seguito a tutti i progetti che sono stati presentati.
Si è parlato anche di scelte di tipo politico rispetto ai colori delle amministrazioni, una scelta, insomma, nazionale che nuovamente penalizza la Toscana. Lei su questo, immagino, non intenda intervenire, però, diciamo, fa parte di una interpretazione che speriamo davvero non trovi fondamento, sindaca, altrimenti sarebbe penalizzante a prescindere per tutti e tutte.
Questo non lo voglio proprio pensare né credere, perché non avrebbe perso solo Fiesole, ma avrebbe perso proprio l'etica pubblica e la politica. Invece io ci credo moltissimo nel valore sostanziale della politica.
Il suo corrispettivo di Colle Valdelsa, ieri abbiamo parlato anche dei problemi, non solo, insomma, delle prospettive culturali, problemi legati alla viabilità, insomma, l'autopalio e i cantieri infiniti. Qual è la situazione intorno dalla Faentina e dal movimento franoso che abbiamo raccontato? Non sono state settimane facili.
No, non sono state settimane facili. Siamo arrivati, insomma, ora a pensare di poter riaprire la Faentina il 26. Ora faremo le ultime verifiche, ma dovrebbe essere così, e quindi si spera, pur in una situazione che comunque, insomma, ha una nella viabilità un elemento, insomma, da attenzionare, e speriamo di poter ritornare alla normalità precedente, ecco.
Consentire di effettuare la domiciliazione bancaria agli utenti possessori di casa che devono pagare l'IMU al Comune di Firenze, oppure ai proprietari che devono pagare alla Regione Toscana il bollo auto. E questa è la proposta di Fratelli d'Italia Firenze, illustrata questa mattina a Palazzo Vecchio dal consigliere Alessandro Draghi, che ha annunciato un ordine del giorno in Consiglio Comunale. Sentiamo.
Ci sono regioni quali la Campania e quali la Lombardia, quindi regioni di centro-sinistra e regioni di centro-destra, che hanno da tempo attivato la possibilità di fare la domiciliazione bancaria per la tassa automobilistica. Quindi vuol dire che uno, attraverso il RID, non si deve ricordare di pagare il bollo, automaticamente gli viene scalata il contore. Questo, diciamo, è il primo piccione. Il secondo piccione qual è? Che ovviamente qual è la convenienza del cittadino? La convenienza del cittadino è che se fa la domiciliazione bancaria per la tassa automobilistica in Campania al 10%, in Lombardia al 15%, comunque la Regione Toscana dovrebbe dare un incentivo a farlo. Lo stesso per l'IMU. Ci sono tante persone che pagano un'IMU cara sulla prima casa perché è catastata a 1, a 8, a 9, o sulla seconda casa può avere la possibilità col Comune di Firenze di poterla poter domiciliare il pagamento dell'IMU. Questo è previsto secondo il DL 34 del 2020, che è il decreto ricrescita.
Ci sarebbe un contributo da parte del Comune o sarebbe a carico delle banche l'eventuale convenienza dell'operazione?
Costi di commissione a carico delle banche. Lo sconto che fa il Comune di Firenze deve essere correlato al fatto che preferisce avere 99 persone su 100 che ti pagano l'IMU in quel determinato giorno e gli dai un po' di sconto, oppure avere in quel giorno lì 40 che si sono ricordati di fare il F24 e gli altri che li devi mandare lettere e sollecitare. Questo è un breaking point che va trovato.
Assa, archivio Sergio Sozzi architetto, Casa del Popolo di Impruneta e Arci presentano il convegno L'abitare sociale, una nuova questione urbana, dai PEP, piani di edilizia economica e popolare, all'housing sociale. Sabato 24 gennaio dalle 10 alle 13.30 presso la Casa del Popolo di Impruneta. Al termine del convegno, pranzo di finanziamento dell'associazione ASSA, aperto a tutti con prenotazioni allo 055 20 12 228.
Anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 24 gennaio tornano sul palco i Julie's Haircut. La rock band emiliana presenta il nuovo album Radiance Opposition. Nuovo viaggio del Contraradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.contraradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Controradio.
Stanno arrivando i messaggi, piace il disegno della città, diciamo, con meno auto, marciapiedi più larghi, anche sui viali. Tra tutti il messaggio di Tiago: spero il popolo cominci a capire di lasciare la macchina a casa o nemmeno come me, immagino o non averla nemmeno, insomma, come dice Tiago. 342 8104 111 per i vostri messaggi. Presentata la quinta edizione del bando Siete Presenti, Giovani e Associazionismo, realizzato da CESVOT, finanziato dalla Regione Toscana, Giovani Sì, in accordo con il Dipartimento Politica Giovanili e Servizio Civile Universale, da 11 fondazioni bancarie toscane. L'obiettivo è quello di andare a finanziare almeno 99 progetti con 495.000 euro. A questa edizione si aggiungono 30.000 euro di Unicop Firenze, che andranno a sostenere 6 progetti dell'area pistoiese. Sandra Salvata ha sentito il governatore Gianni e il presidente CESVOT Luigi Paccosi.
È quel progetto che riesce a mettere insieme sinergia autentica, da un lato la regione, dall'altro le fondazioni, sono 11, che mettono sostanzialmente le risorse che mette la regione, 250 la regione, 210 loro. Quest'anno una new entry molto importante, 30 milioni di Unicop, e devo dire che questa collaborazione fra i tre soggetti porta a creare circa 500.000 euro, che vengono messi a disposizione di associazioni con un limite di 5.000 euro, associazioni che operano nel terzo settore, fra i giovani, quindi la complicità di Giovani Sì, che in qualche modo può guidare circa un centinaio di associazioni ad avere quelle risorse per poter fare politiche e attività giovanili sul piano dell'occupazione, della promozione del lavoro, sul piano della cultura, sul piano dell'associazionismo, dell'aggregazione.
Credo lo scopo sia proprio avvicinare i giovani al volontariato, quindi dobbiamo prendere e cogliere questa occasione da parte delle associazioni per poter creare delle risposte, delle nuove iniziative guidate dai giovani fondamentalmente, oppure rivolte ai giovani, per cui questi 5.000 euro che sono dedicati a ogni progetto possono essere veramente dare frutti. È nata l'interlocuzione con Unicop Firenze, che dura da tanti anni, e loro hanno dedicato 30.000 euro al bando, aggiungendo risorse, e andranno a finanziare altri 6 progetti sul territorio di Pistoia.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera, la storia è abbastanza inquietante, nel senso che si è venuto a sapere che l'Unione dei Comuni Valdarno Val di Seva ha erogato a Rodolfo Fiesoli, scomparso nel maggio scorso, il guru del Forteto, condannato a 14 anni e 10 mesi per violenza sessuale, abusi proprio nell'ambito della comunità. Ebbene, l'Unione dei Comuni Valdarno Val di Seva ha erogato a Fiesoli un contributo economico per pagare la retta della residenza sanitaria a Padova, dove dopo la scarcerazione nel febbraio 2023 ha scontato la pena in regime di detenzione domiciliare, un totale di oltre 5.000 euro di denaro pubblico. Questo emerge all'inchiesta parlamentare della Commissione Forteto. Buonasera, grazie di essere con noi. Paolo Bambagioni, lista Schmidt a Firenze, consigliere comunale, ma insomma da tempo impegnato sulla questione del Forteto, presidente anche delle commissioni regionali che sono occupate del caso. Buonasera Bambagioni.
Buonasera a voi.
Come possiamo commentare questa notizia?
Ma è una ulteriore conferma che, diciamo, che il sistema che ha protetto sempre il Forteto e la comunità del Fiesoli, non solo nonostante le sentenze di condanna penale che hanno messo una pietra tombale su tutta quella tristissima vicenda in maniera, come dire, non più dubitativa, ma non solo non si sono opposti quando avevano il dovere di farlo, ma anche di fronte all'evidenza continuano in un atteggiamento, come dire, se non è connivente è certamente, come posso dire, senza nessuna sensibilità anche umana nei confronti delle vittime, e le spiego perché. La risposta di fronte a questa osservazione che è venuta sulla stampa, perché evidentemente qualche giornalista ha ricavato questa informazione, è stata: noi abbiamo applicato procedure standard da parte del responsabile del PD.
Questo è quello che dice anche il senatore Parrini, no? Componente della commissione. Dice: ecco, si fa sempre così, Parrini. Si anticipano dei soldi che poi sono stati restituiti dall'avvocato tutore di Fiesoli. Cosa c'è che non quadra in questa osservazione?
Che hanno un modo di governare molto burocratico, freddo, senza passione, che però cambia a seconda degli interlocutori, perché a volte si sperticano per risolvere i problemi, a volte seguono le procedure fredde e bieche. Io mi domando, in tante famiglie fiorentine e anche del Mugello che vivono, a causa anche dell'invecchiamento della popolazione, il tema di avere un adeguato luogo dove ricoverare i genitori e che in questo momento ricevano dinieghi continui, perché ci sono più anziani che spazio, quindi chi ha il problema se lo tiene e spende tanti soldi ogni mese, pur avendo magari condotto una vita seria di lavoro, di contributo, impegnato verso la società che ha creato, e non riesce a trovare posto. Dico, ma una persona che ha fatto del male, che aveva i soldi che potessero pagare, e le spiego perché. I cosiddetti federisti, perché quella era fondamentalmente una setta che in parte è stata sbattellata e un nucleo è continuato a rimanere vicino al Fiesoli anche ora, nonostante si siano dovuti spostare dalla proprietà e dall'azienda del Forteto, nel frattempo è fallita, mi risulta, perché è uscito sulla stampa, che hanno comprato comunque un'altra proprietà importante, dopo aver speso no migliaia, no decine di migliaia, centinaia di migliaia di euro per il miglior avvocato fiorentino per difendere il proprio capo. Allora dico, persone che hanno questa disponibilità di soldi, che hanno tuttora una proprietà, dovevano provvedere loro alle necessità del Cesare una volta che dal carcere è stato appoggiato in una RSA per motivi di salute. E invece la Unione dei Comuni ha pensato bene, di fronte a questo nome imbarazzante, di mandare avanti la pratica come se nulla fosse, quando decine, per non dire centinaia, di anziani fiorentini della città metropolitana ogni giorno ricevono dinieghi. A me sembrano cose molto discutibili.
Certamente una cosa insomma che fa riflettere. Noi ci dobbiamo fermare qui, Bambagioni. Lei conosce i tempi, no? Tra sì, poco avremo Popolare Network che sta incalzando. Grazie intanto per la sua testimonianza. Buona serata, buon lavoro.
Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Siamo in conclusione del GR, vi diciamo perché c'è stato anche sui social molto riscontro, insomma molto allarme sulla notizia del fumo sotto il viadotto all'Indiano. La colonna di fumo ha provocato l'incendio di masserizie e baracche sotto il punto all'Indiano, non ci sono stati feriti. E veniamo alle previsioni del tempo. Per quanto riguarda la giornata di domani, coperto con precipitazioni in estensione dalla costa al resto della regione, neve sull'Appennino oltre 1300-1400 metri di quota, venti moderati meridionali sulla costa, deboli all'interno, ma mossi, temperature minime in aumento in Maremma e in Appennino, massime in calo sulle zone settentrionali, stazionarie invece altrove. È davvero tutto. Ora la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.